L'estate del 2009 verrà ricordata per la spasmodica caccia collettiva alla vincita milionaria del Superenalotto. Verrà anche ricordata per lo scandalo escort che coinvolge il capo del governo italiano. La nazione tutta si interroga sulle prestazioni sessuali del suo leader. Il dibattito si fa addirittura rovente quando due noti calciatori, Kakà e Ibrahimovic, lasciano l'Italia per andare in Spagna. Di fronte a questi immani problemi, sembrano veramente poca cosa altri accadimenti.
Sciopero interno,
facciamo l'assemblea,
ai nostri capi
gli viene la diarrea,
nel vedere che senza chieder permesso, noi comandiamo in fabbrica già adesso. Sciopero interno,
facciamo anche i cortei,
i nostri capi
stanno lì come babbei,
nel vedere che dentro queste mura, noi altri non abbiamo più paura.
I primi di agosto, a Milano, la polizia va a sgomberare la INSE, storica fabbrica occupata da mesi da operai che non si arrendono alla chiusura e alla speculazione finanziaria sull'area dove sorge l'enorme stabilimento. I lavoratori testardamente cercano, attraverso sindacati e istituzioni, una soluzione. Cercano un padrone che assicuri continuità produttiva e salario. La vicenda si ingarbuglia e alcuni di loro si arrampicano a decine di metri d'altezza per difendere fino alla fine la fabbrica e i suoi macchinari destinati allo smontaggio. Il loro gesto, che da lì a poche settimane verrà replicato da molti altri lavoratori in tutta Italia, dopo giorni di stallo sembra raggiungere l'effetto desiderato. Si fa avanti un padrone, di nome Camozzi, un ex operaio diventato imprenditore, che vuole rilevare tutto in nome del suo profitto, ovviamente, e della possibilità che in Italia possa ancora esistere un capitalismo industriale. Mentre la vicenda INSE pare arrivare a lieto fine, qualcos'altro comincia a muoversi nell'agosto italiano. Il suo universo concentrazionario comincia a scoppiare. Nelle carceri italiane i detenuti e le detenute non resistono più. Gesti di autolesionismo, aggressioni alle guardie, proteste, scioperi della fame, rivolte ed evasioni. Benevento, Lucca, Sanremo, Ivrea, Napoli, Cuneo, Bologna, Ancona, Roma, Perugia, Como, Firenze, Teramo, Pisa. E dopo le carceri, a scoppiare e bruciare iniziano i lager della Repubblica, i centri di identificazione ed espulsione per stranieri.
Torniamo alla cronaca rivolta ieri sera nel centro di identificazione ed espulsione di Via Corelli a Milano. Un gruppo di immigrati ha dato fuoco a mobili e materassi, ha frantumato vetri, lanciato oggetti contro le forze dell'ordine. La protesta è scaturita dopo che a 5 cittadini stranieri era stato notificato il prolungamento della propria permanenza nel CIE in base alle disposizioni della nuova legge sulla sicurezza. Durante gli scontri 11 agenti tra poliziotti e carabinieri sono rimasti feriti in modo lieve, 14 immigrati, 4 donne e 10 uomini sono stati arrestati e saranno processati per direttissima.
Ma facciamo un passo indietro. In primavera il Parlamento italiano discute per mesi dell'approvazione del nuovo pacchetto sicurezza, un insieme di nuove norme repressive per lo più rivolte contro la popolazione non italiana.
Per capitoli il decreto legge prevede norme per contrastare l'immigrazione clandestina, espulsioni più facili, confisca degli appartamenti affittati agli cittadini irregolari. Nel disegno di legge prevediamo, tra le altre norme, uno stop ai matrimoni di convenienza, l'introduzione del reato di accattonaggio, il reato di immigrazione clandestina, il trattenimento nei CPT fino a 18 mesi, norme più severe per i money transfer, prevediamo delle restrizioni per i ricongiungimenti, il riconoscimento dello status di rifugiato, anche qui norme che contrastano chi non ha i requisiti, una verifica più puntuale dei requisiti previsti dalla direttiva per poter soggiornare sul territorio nazionale, parlo dei cittadini comunitari.
Il governo Berlusconi ne fa un fiore all'occhiello. La tolleranza deve essere zero. La clandestinizzazione forzata di migliaia di persone va a diventare realtà nel giro di poche settimane. Tutti gli stranieri presenti sul suolo nazionale saranno sottoposti a controlli e devono imparare ad avere paura, tanta quanta ne hanno gli italiani. Tutti devono avere paura. È un processo necessario e democratico. Il cuore di questo dispositivo saranno gli ex CPT, i centri di permanenza temporanea, ideati nel 1997 dall'attuale Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ora denominati CIE, centri di identificazione ed espulsione.
Abbiamo introdotto norme che rendono più facili le espulsioni, i riconoscimenti. Sapete cosa avveniva? Uno arriva qua, viene messo in un CPT, centro di permanenza temporanea, 2 mesi al massimo, se sta zitto e non dice da dove viene, viene rimesso in libertà e può andare dove vuole. Noi trasformiamo i CPT, non saranno più centri di permanenza temporanea, ma centri di identificazione e di immediata espulsione. Se qualcuno arriva e fa il furbo e distrugge i documenti e non vuole dire da dove viene, bene, lo teniamo nel CPT non per 2 mesi ma fino a 18 mesi e vediamo chi resiste di più.
Nel frattempo, negli ex CPT, d'ora in poi CIE, ritenuti da una fetta sempre maggiore di italiani alberghi a 4 stelle, dove gli stranieri vengono ospitati a spese dei contribuenti, la situazione è questa.
Tutta la polizia sta venendo contro di noi con i bastoni! Noi siamo solo con le mani! 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 Ma perché usate le bastone?
Camiseria.
Perché usate queste bastone? Siamo di persone umane, non siamo di carne a macellare!
Tra queste mura le storie di quotidiana vessazione si moltiplicano e non mancano i primi desaparecidos, come il caso di un algerino misteriosamente scomparso dopo un pestaggio nel CIE di Ponte Galeria a Roma. La natura di questi centri è sempre più palese, quella di luoghi di concentramento forzato sorvegliati militarmente, ingranaggi centrali delle politiche di segregazione razziale e non solo del governo.
Credo che se mi ha dato un paio di ciabatte, un paio di lanzoli di carta, praticamente mi ha aperto un cancello, è entrato una cosa spaventosa per me. Se avete presenza a zoo come sono animali divisi,
come
a
degli
una
animali.
Parte sono negri. A una gabbia sono arabi, a una gabbia sono Bangladesh, a una gabbia sono indiani, a una gabbia sono europei. Mi danno vito giusto per tenermi in vita. Sapete come ci sentiamo noi?
Sì, come vi sentite?
Persone sequestrate e dicono che siamo liberi, e intorno a noi girano militari che ci sono tornati da Afghanistan e Iran. Vigili urbani, polizia finanzia, sì, carabinieri, polizia stradale, militari, sono tutte divise abbiamo qua. Più
sì.
Abbiamo Croce Rossa, che per me, nome di Croce Rossa è infangata, infamata.
Sì.
Perché sotto divisa di Croce Rossa si nascondono gli ex militari. E Guantanamo.
Va bene.
E Guantanamo. E Guantanamo da signor Berlusconi, da signor Bossi, da signor Maroni, da signor Cini, da signor Casini e da signor Calderoli, quello che è scappato da Libia,
sì.
Da Libano. Posso confermare, avanti tutti, avanti
sì.
Pure il Presidente di Repubblica. E non mi nascondo e non parlo anonimo.
Certo.
Mio nome è Miletić Jovan, sono da Croazia e come qua.
L'8 agosto il pacchetto sicurezza diventa esecutivo e i limiti di permanenza per i reclusi triplicano da 2 a 6 mesi. La protesta si accende. Per quanto la Croce Rossa si prodighi nel far credere che le nuove misure riguarderanno solo i nuovi arrivati, la menzogna ha le gambe corte e la sua deterrenza si esaurirà miseramente di fronte alla realtà dei primi rinnovi. Già dal 7 agosto i detenuti del CIE di Via Corelli a Milano entrano in sciopero della fame e un appello in più lingue inizia a circolare via radio e via telefono. A Ruota i reclusi di Torino e di altri centri entrano in agitazione. Il 9 agosto è la volta di Gradisca. I detenuti salgono sui tetti, spaccano le telecamere, danneggiano le porte delle sezioni. Dopo la rivolta di Gorizia, in una trentina vengono trasferiti da Gradisca a Corelli, ma anche lì la situazione è incandescente e i trasferiti troveranno nuovi compagni di lotta.
Senti, sono arrivati i reclusi di Gradisca? Tu li hai visti?
Sì, sono arrivati in 34 persone.
Sono stati portati a Milano perché hanno fatto una rivolta al CPT di Gradisca sabato scorso.
Sì, così si dice.
E hanno subito trovato a Milano.
Proprio questo.
Hanno trovato a Milano la stessa situazione calda.
Sì, sono arrivati proprio al momento giusto.
Così si sono sentiti subito a casa.
Sì, infatti li abbiamo accorti come fossero dei nostri.
Ecco, benissimo.
Sono dei nostri.
Di ora in ora la protesta si diffonde, si coordina e si radicalizza. Nel giro di qualche giorno è rivolta. Il 13 agosto, nel CIE di Via Corelli, arriva la notizia che ad alcuni reclusi verrà prolungata la detenzione di 2 mesi come punizione per la partecipazione allo sciopero e alle proteste che continuano oramai da quasi una settimana. Altri ancora, fino ad ora rimasti tranquilli, dovranno comunque rimanere a Corelli nonostante siano sopraggiunti i limiti di tempo per la loro identificazione. La balla della non retroattività della legge è svelata, la rabbia non è più contenibile, all'interno del centro è battaglia.
Praticamente stiamo facendo una guerriglia urbana contro la polizia al momento.
Ho capito.
Perché loro sono alla finestra che sta aperta e pensano di allontanarsi dalla porta di entrata. Abbiamo respinto 2 attacchi della polizia.
Sì.
Vorrebbero soffocare la sua mossa, diciamo, perché oramai è degenerato in rivolta.
Sì.
In rivolta generale.
Okay,
potrei definire questa rivolta generale. Eccoli, sono. Ora sono in più e si stanno attaccando. Attaccano da 2 lati, simultaneamente, sia da un lato che dall'altro. Ora dobbiamo difenderci, scusami ma...
A questo punto si interrompe la comunicazione. Le mani servono per difendersi dall'ennesima incursione della polizia in antisommossa, quella definitiva, quella che sederà la rivolta con sangue e arresti. 14 reclusi, tra uomini e donne, vengono portati al carcere di San Vittore. La rivolta interna, che porterà alla diminuzione della capienza da 132 a 76 posti e a decine di trasferimenti, incontra l'immediata complicità notturna di qualche decina di compagni e compagne accorsi fuori dal lager che brucia.
Siamo arrivati intorno alle 8:30, se siamo stati fatti conto, fino alle 2 di notte, quelli caldi vicino a loro, perché abbiamo cominciato comunque a battere sul parallel, come sempre, a fare la battitura, abbiamo cominciato ad urlare, abbiamo provato a metterci in mezzo in modo tale da non far passare le macchine, perché la nostra volontà era, anche se minima, di provare in qualche modo a interrompere questa uscita dei blindati con le prigioniere, che avevamo capito che sarebbero state portate a San Vittore a quel punto. Purtroppo non ci siamo riusciti, ci siamo frapposti tra noi e le guardie, arrivata la Digos eccetera da una parte, e da quella parte siamo riusciti a non farli passare. Ovviamente poi dall'altra parte, l'altro accesso, capisci, siamo dovuti dividere, quindi eravamo anche meno, sono passate, però perlomeno eravamo lì e quindi le abbiamo viste, le donne.
Avete visto allora passare visto mentre noi. Stavano arrestando sostanzialmente?
Sì, esatto, e poi sono state portate in questura. La mattina dopo in realtà li abbiamo aspettati in tribunale, quindi anche questo, se non altro ci hanno visto, ci siamo visti, eravamo lì, e per loro secondo me è stato fondamentale vederci.
Il 14 agosto esplode il CIE di Corso Brunelleschi a Torino. I reclusi nel pomeriggio cominciano a gridare tutti assieme, libertà, libertà. Esasperati dalle condizioni di reclusione, in contatto con il centro di Via Corelli a Milano, cominciano a spaccare il primo ostacolo che li separa dalla libertà, le porte. Intanto, a rincuorarli, fuori dal centro, si forma un rumorosissimo presidio di solidali. La polizia carica, e per ben due volte i reclusi tengono, non fuggono, resistono. Alla terza carica la polizia e i militari riescono a sfondare, e picchiano giù duro. Nel frattempo il presidio fuori si disperde, assediato da poliziotti alpini. Il 16 agosto entra in agitazione il CIE di Bari, dove erano state trasferite decine di rivoltosi da Corelli, mentre già in agitazione era entrato il CIE di Lamezia Terme. Il 18 agosto brucia il CIE di Modena.
Entriamo nel CIE, Centro Identificazione ed Espulsione di Modena, teatro lunedì di una rivolta contro il decreto sicurezza Maroni che prevede di prolungare il trattenimento dei clandestini da 2 a 6 mesi per le procedure di identificazione. Non c'è permesso filmare i luoghi danneggiati durante la protesta che ha visto protagonisti una trentina di ospiti maghrebini. Prima hanno inscenato lo sciopero della cena e poi hanno accatastato e incendiato i materassi all'interno dei bagni. Ci troviamo all'interno della cabina di regia del CIE di Modena. Qui ogni momento della giornata degli immigrati viene controllato. La protesta è iniziata all'interno dei bagni, che sono quei luoghi sprovvisti di videoriprese. Bilancio, un ospite lievemente intossicato, 3 padiglioni della struttura per 30 posti letto complessivi inutilizzabili, individuati i presunti responsabili, ma i disordini avevano interessato prima di Modena anche i centri di Milano, Torino, Lamezia Terme, Bari e Gorizia con le stesse modalità, tanto che il commissario straordinario della Croce Rossa ha espresso il sospetto che vi sia stata una regia comune e il responsabile della struttura modenese, fratello gemello del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi, lancia un forte appello.
Molto spesso queste azioni rimangono impunite, nel senso che all'interno dei centri, atti di violenza contro se stessi o contro altri, molte volte non è possibile fare un provvedimento coercitivo perché vengono trasferiti da un centro all'altro, nelle carceri non ci sono posti, quindi chi si comporta in questo modo viene premiato. Questo è un problema ovviamente che deve risolvere la politica.
Flavio Iserni a Sky TG24, Modena.
Le sommosse nei giorni centrali di agosto segnano il picco estivo del conflitto nei centri. A colpi di pestaggi, trasferimenti, espulsioni e arresti, i gestori dei CIE riescono a contenere, non senza grandi difficoltà, questa spinta collettiva e coordinata verso la libertà. Ma lì rinchiusi nei campi rimangono tante donne e uomini che individualmente in piccoli gruppi continuano a lottare. Evasioni, atti di autolesionismo, scioperi della fame, tentati suicidi, l'insopprimibile bisogno di libertà cerca, in un modo o nell'altro, di scavare nuove vie di fuga. Scavare letteralmente, come a Gradisca, dove purtroppo il buco preparato per evadere viene scoperto.
Ti racconto com'è andato, siamo fatti un buco dal muro per andare sotto il tetto. E praticamente qua siamo 3 giorni che facciamo questo buco qua. E i militari sono un po' accorti, sono venuti vicino alle stanze, hanno sentito il muro, sentito ancora un po' di casino perché stiamo facendo il buco più grande. E da lì sono accorti.
O meno letteralmente, ma più fortunatamente a Brindisi, da dove tagliando una rete scappano in 20.
Stamattina verso le 6:30 sono messo in fuga una ventina di persone. Hanno tagliato le reti nella stanza, sono usciti e scappati. Sono riusciti a beccare solo uno e altri sono via.
O ancora, più disperatamente, a Torino, dove un ospite tenta di impiccarsi, e a Milano, dove un altro ospite si taglia la gola.
Intanto altrove, nei mari che circondano il bel paese, circa l'altezza delle trincee più avanzate della Fortezza Europa, si combatte la stessa guerra ai poveri. Italia e Libia hanno recentemente siglato degli accordi che cominciano a produrre i loro effetti.
Immigrazione. 40 clandestini perdono la vita e 100 risultano dispersi al largo delle coste della Libia. Sulle coste della Sicilia gli sbarchi di clandestini proseguono senza sosta, ma a far notizia oggi è la tragedia avvenuta 10 giorni fa al largo delle coste della Libia. Tragedia di cui adesso si conoscono i particolari. Un barcone che naufraga, 40 morti, 100 dispersi.
In cambio di tanti soldi e di tante infrastrutture offerte a risarcimento per l'occupazione coloniale, la Libia si impegna a mandare in Italia tanto gas naturale e a trattenere nei suoi campi di concentramento i migranti che cercano di attraversare il canale di Sicilia. Quelli che riescono comunque a passare trovano ad accoglierli la Marina Militare Italiana, che attua i respingimenti. I migranti vengono riportati in Libia, dove ad attenderli ci sono torture e stupri. L'emittente televisiva Sky commissiona un sondaggio nazionale, dove il 70% degli italiani si dichiara favorevole alla politica dei respingimenti e quindi anche alle sue conseguenze. I razzisti, confortati da tanto consenso, escono allo scoperto.
Dalla Lega Nord, una singolare iniziativa destinata a coinvolgere gli elettori più giovani sul problema dell'immigrazione. Si tratta di un gioco interattivo di rete denominato Rimbalza il clandestino, scaricabile dalla pagina di Facebook della Lega Nord Padania, fondata da Renzo Bossi, figlio del leader leghista. L'obiettivo del giocatore durante i vari livelli è di controllare l'arrivo dei clandestini rimandando indietro le imbarcazioni che a sorpresa cercano di toccare le nostre coste. Ideato da Fabio Betti, Rimbalza il clandestino non è l'unica iniziativa su internet del Carroccio. Su Facebook si trovano anche altri giochi come Converti il comunista e due video virali dai titoli significativi: Sono incazzato il primo, Ho paura l'altro.
Il giovane padano Fabio Betti è l'ideatore del giochino razzista Rimbalza il clandestino. Quando il suo nome viene associato all'infame trovata, comincia a sentirsi minacciato e dimostra non solo di essere un razzista, ma anche un cagasotto. Fabio Betti è l'ultima frontiera dell'uomo nuovo della distopia totalitaria leghista. La coscienza dell'ingiustizia gli scivola addosso senza lasciare tracce. La capacità di sentire su di sé le sofferenze altrui, da alcuni chiamata compassione, è un ricordo lontano. Ma non solo. I sentimenti più odiosi e meschini non li individua come tali, non sente il bisogno di nasconderli, o perlomeno di giustificarli ideologicamente, li vive al contrario come la più placida delle normalità. Ha reso antiquata, insomma, anche l'ultima delle prerogative che un tempo erano proprie degli umani, l'ipocrisia. Guardandolo in volto e ascoltando le sue parole, pensiamo alla Jugoslavia del 1991 e contiamo il tempo che manca.
Il 21 agosto ha inizio il processo per i rivoltosi di Corelli. In tribunale si scatena un putiferio quando fa il suo ingresso in aula il boia Vittorio Adesso, ispettore capo responsabile del CIE, responsabile della repressione nel reparto femminile dove nelle settimane precedenti aveva anche tentato, senza successo, di sfogare le sue fantasie erotiche da signore padrone del feudo. Joy, la ragazza che aveva respinto le prevaricazioni sessuali del boia, da lui poi picchiata durante la rivolta e infine arrestata, non si trattiene, scatta in piedi, si palpa il corpo, urla, mima la violenza subita. Dalle gabbie degli imputati gridano, picchi le donne, assassino, nascondi i tuoi crimini dietro la divisa. I solidali che riempiono l'aula si uniscono ai cori e tirano fuori uno striscione. La giudice ordina di sgomberare l'aula e poi sospende l'udienza. Il boia Vittorio quel giorno non parlerà. Uscirà dall'aula scortato mentre le donne dalla gabbia gli urlano in faccia tutto il loro disprezzo. Intanto nei CIE, dopo 15 giorni di sciopero della fame, sommosse ed evasioni, la macchina dell'espulsione è in seria difficoltà. I danneggiamenti alle strutture, i trasferimenti rapidi e imprevisti dei rivoltosi riducono sensibilmente la capienza complessiva e costringono i gestori dei CIE a uno sforzo eccessivo. Le falle si dilatano, il dispositivo concentrazionario imbarca acqua e rischia il cortocircuito. Proprio nel momento in cui, per il governo, la macchina doveva funzionare in maniera più spietata, eccola incepparsi, sabotata dalla rabbia dei reclusi. Anche vista da fuori, appare ora meno invulnerabile. Se ne intravedono i nervi scoperti e si riesce a prendere meglio la mira. A tirare pietre, ora si può far male sul serio.
Le grida dei rivoltosi di Via Corelli hanno interrotto e sovrastato il ronzio della macchina che bracca, rinchiude, respinge e espelle il clandestino. L'eccesso di mondo e di povertà, i conflitti che gli incarna, la sua umanità in eccesso. E queste grida di ribellione hanno fatto rimbombare il silenzio che accompagna e rende possibile il rottismo dell'esclusione, il nostro silenzio. L'amministrazione dello Stato copre sempre più i suoi imbrogli estendendo il principio del silenzio assenso. E in questo caso bisogna darle ragione. Chi tace acconsente. Anni e anni di individualismo proprietario, di mutui, di negazione della storia, di io speriamo che me la cavo, di passività, di imbonimento televisivo, si scaricano oggi nella cloaca di un presente attonito e immerdato di paura. Isterico, ossessionato dalla sicurezza, sordo al dolore altrui, pronto a scaricare sull'irregolare il potenziale di ferocia della normalità. La situazione è critica, in bilico com'è, tra le fissure che la crisi economica può produrre nel consenso, aprendo così spiragli al riconoscimento di una comune condizione di espropriazione e povertà di vita, e il rinsaldarsi dei meccanismi dell'assoggettamento e dell'esclusione. Per questo la solidarietà pratica con i rivoltosi di questa estate ha valenza strategica oltre che etica, in quanto getta la spada di una lotta comune sul piatto della bilancia e la fa pendere dalla parte giusta, perché ribellarsi è giusto.
Mercenario del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze.